proposito, io sono Cantagallo, un menestrello, vale a dire un cantautore dei tempi antichi. E sono qui per raccontarvi la storia com'è. O era, o che so io.
Robin Hood e Little John va per la foresta ed ognuno con l'altro ride e scherza come vuole.
E buongiorno a tutti e tutte, sono le 11 in punto qui su radiosonar.net e oggi al Cinderella Show parleremo di argomenti un po' strani, un po' scontati e a volte basati anche sul nulla, perché no, ogni tanto ci vuole, no? E poi lo sapete ormai quanto mi divertono queste cose e tant'è che mi sono messa alla ricerca di un argomento e tra notizie bizzarre, trash e quant'altro, eccolo là che mi aspettava, così Allora Sindere, che famo oggi? Vogliamo far luce su questo lato scuro della Disney, visto che un po' ne fai parte anche tu. Ecco, proprio così mi diceva, stava lì in attesa. E chi sono io per dire di no a questo argomento? E visto che girano una marea di voci e storie strane sui cartoni della Disney, al Cinderella Show appunto parleremo del lato oscuro delle favole. E non ci dice no anche la grande Loredana Bertè, che ci ascoltiamo subito con il brano Non ti dico no.
Questa sera non ti dico no. Arriviamo in Cina in autostop, non chiedermi la luna, tanto la conosco. Questa sera non ti dico no, domani non lo so.
Il tuo profumo resta fra le mie dita, ci rincorro come fossi l'ultimo treno della vita. Questo caldo frantuma le ossa, prima che l'acqua corroda la roccia. Metasciamone ovunque vuoi vai, lontano dai guai, dove nessuno lo sa.
Stasera non ti dico no. Puoi portarmi fino in Messico, ma non andiamo al mare. In qualunque posto c'è troppa gente d'agosto. E questa sera non ti dico no. Arriviamo in Cina in autostop, a chiedermi la luna, tanto la conosco. Questa sera non ti dico no, domani non lo so.
Cenerella, sempre in mo-
E ci siamo ascoltati l'esplosiva Non ti dico no di Loredana Bertè in collaborazione con Bomba Dash, tratta, questo brano è tratto dal, appunto dall'album Barracuda del 2018. Ma andiamo dritti all'argomento di oggi, come sempre amici, non vi offriamo acqua per navigare in internet. Vabbè, a parte questa cosa che volevo fare da non sapete da quanto. E quindi dicevo, a proposito di internet, a me piace cercare, curiosare, scovare articoli, e sebbene l'argomento di oggi potrebbe sembrare scontato, in realtà l'ho scelto anche per il nome che porto con molta eleganza, ovvero Cinderella. In breve, ci sono molte storie strane, girano varie voci sui cartoni della Disney e non solo, e vorrei parlare proprio di questo. Sicuramente ricorderete il periodo in cui parte del pubblico riusciva ad estrapolare dai frame del Re Leone e della Sirenetta oscuri complotti o peni di ogni sorta. Ma c'è sempre un ma, io penso che alla fine, insomma, alle tribù social le gusta mucho far girare queste storie strane e incredibili, e io vi racconterò solo quelle che ovviamente ritengo opportune, perché non mi piace far girare poi cose cruente o creepy, come direbbero oggi i giovani. E sul signore Walt e la cricca Disney ne abbiamo sentite veramente tante, troppe, cioè nazista, galoppino di Hoover, misogino e chi più ne ha più ne metta. Ad esempio mi sono imbattuta più e più volte nella voce di corridoio che è sicura, insomma la popolazione disneyana è sicura di vedere una donna con le poppe all'aria che indossa una maschera satanica nel film Bianca e Bernie. Allora tenetevi forte. Io che sono un'assidua frequentatrice dei film Disney, posso dirvi, non mi sembra di aver mai visto niente del genere passare, insomma, nei frame. E invece, udite, durante un'intervista il disegnatore Tom Sito conferma la presenza di questa donna luciferina, nei negativi addirittura del 77. E niente, lo so, no, non vi potete fidare più di nessuno. E quindi che facciamo noi quando non ci fidiamo di nessuno? Ci ascoltiamo una bella canzone. Vai!
Fly me to the moon. Let me play.
E questo era lo psichedelico White Rabbit dei Jefferson Airplane, tratto dall'album Surrealistic Pillow del 67. Grace Leake scrive il brano ispirandosi a quella mattacchiona di Alice nel Paese delle Meraviglie e al famoso Bianconiglio. È appunto una metafora della psichedelia. Ma andiamo avanti. È bello lo slogan, se puoi sognarlo puoi farlo. Quante volte l'abbiamo sentito in tutti i film Disney e quant'altro. Ma abbiamo visto che non è sempre così tutto rose e fiori, lucine, dolcetti e feste, ma anche molto spesso esce fuori sesso, droga, rock and roll, con un pizzico anche di satanismo, che a me mi va veramente, ragazzi, cioè ragazzi e ragazze, mi fa venire voglia di invocarlo questo povero diavolo solo per chiedergli: ma perché? Perché tutto ciò? Beh, in ogni modo, non sono solo i personaggi creati dai disegnatori a creare imbarazzo a questa famosa casa di produzione, ma anche alcuni artisti che, diventati gli idoli di ragazzini di tutto il mondo, che hanno intrapreso un certo percorso, o meglio, da Disney Channel sono passati a, diciamo, a così, sì, è vero, ai centri di riabilitazione, all'abuso di droghe, ai video hard, alla guida in stato di ebbrezza e chissà che altro. Ad esempio, no? Per esempio, prendiamo Miley Cyrus, Cyrus, sì, giusto, no? Regia, ok, a posto, Cyrus, che dopo anni di successo, grazie alla serie TV Hannah Montana, che cosa sentiva quest'artista? Il bisogno di esplorare altre strade, vivere nuove esperienze ed esprimere le sue qualità. E come decide di farlo? Ovviamente lasciando il pubblico senza parole grazie alle sue esibizioni ad alto contenuto erotico. E infatti ricordiamo la performance con tanto di twerking, come si dice adesso, track, agli MTV Music Awards. Video Music Awards, scusate, e il modo, diciamo, e poi, insomma, vabbè, il suo atteggiamento, i modi, un po' così, e poi arriva il nudo integrale nel video del singolo Wrecking Ball. E ci ascoltiamo adesso, infatti, proprio Miley Cyrus con il brano Nothing Breaks Like a Heart, in collaborazione con Mark Ronson.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. Heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Like a heart. We'll leave each other cold as ice and high and dry. The desert wind is blowing, it's blowing. Remember what you said to me, we were drunk in love in Tennessee. And I hold it, we both know it. That nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, nothing breaks like a heart. Nothing breaks.
nothing gonna save her now. Nothing, nothing, nothing gonna save her now. Oh, there's broken silence by thunder crashing in the dark.
Crashing in the dark.
And there's broken
il brano tutto pop Nothing Breaks Like a Heart, diciamo brano recentissimo del 2019, tratto dall'album Late Night Feelings, che poi dai non è così male, un po' dance, un po' si abbina con tutto come il nero poi, dai. Ma andiamo a vedere però altri artisti che sono passati per il famoso Disney Channel, e infatti proprio lì è passata alla fine degli anni 80 l'ex voce femminile dei Black Eyed Peas, Fergie, ma nel 2007 all'apice del successo finisce al centro dell'attenzione per un video finito in rete in cui è sotto l'effetto di droghe e alcol e si masturba non contenta, diciamo tutta la Santissima Trinità ha fatto, ecco. E poi vediamo a chi tocca. Nel 92 al The Mickey Mouse Club arriva la candida Britney Spears, che vive anche una love story da favola con il suo vecchio collega disneyano Justin Timberlake, ma ahimè la storia favola finisce in maniera un po' brusca, insomma non è proprio finita bene. E infatti nel 2004 arriva Jason Allen che sposa a Las Vegas, e dopo 55 ore, sole 55 ore, questo matrimonio finisce così, cotto e mangiato. Poi sposa lo stesso anno il ballerino Kevin Federline, da cui avrà due figli e dal quale però divorzia solo due anni dopo. E poi il resto è leggenda, la clinica di riabilitazione dalle droghe, si rasa tutti i capelli a zero, il trattamento sanitario obbligatorio e tanto altro, insomma dai, sempre belle storie cariche di pathos, diciamolo. E poi, non potevamo che citare lei, Lindsay Lohan, la tenera protagonista di Genitori in trappola. Anche lei stessa storia, il successo, e poi nel 2007, mi sa che pure il 2007 porta un po' così, non è proprio un anno felice. E nel 2007, dicevo, una guida sotto l'effetto di alcol e droghe la portano dritta al centro di riabilitazione. E poi c'è questo via vai continuo fino agli ultimi tempi, poi tra l'altro tra arresti vari, centri di riabilitazione, disintossicazioni, ricadute, scandali vari, vabbè insomma un bel casino dai, una bella peperonata di esperienze al limite. E quindi, visto che anche Pinocchio non era da meno, ci ascoltiamo Edoardo Bennato con il brano Il gatto e la volpe.
Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo. Sapremo sfruttare le tue qualità.
te. Avanti, non perder tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit pare.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti vuoi fidare, di noi ti vuoi fidare, di noi ti vuoi fidare.
Siamo ascoltati questo bellissimo brano, Il gatto e la volpe, di Edoardo Bennato, tratto da un concept album del 77, Burattino senza fili. E appunto qui tutto l'album viene dedicato a quel burlone, diciamo così, e anche un po' bugiardo, di Pinocchio. E a proposito di favole, visto che oggi si parla del lato oscuro dei cartoni animati Disney, allora io volevo un attimo fare una carrellata veloce dei finali delle favole come realmente sono, come magari qualcuno di voi non conosce in realtà. E infatti, e vissero felici e contenti, questa è una cosa tutta Disney alla fine, perché le vere favole, quelle insomma da cui vengono tratti questi film della Disney, non sono proprio così, non vanno a finire proprio così. Infatti questa fabbrica dei sogni, fondata quasi un secolo fa, il 16 ottobre 1923, grazie all'intuito di Walter Roy Disney, alla fine diciamo che una cosa carina la fa, cioè far finire bene le favole. E alla casa di Topolino va il merito di aver regalato al mondo veri capolavori animati, prendendo in prestito i personaggi e le storie delle favole popolari, infatti, stravolgendone però il finale. Infatti, omicidi, cannibalismo, torture, insomma, questi sono alcuni esempi delle origini che sono meno note, meglio così, diciamolo, e più inquietanti dei cartoni animati Disney, quando e vissero felici e contenti ancora non esisteva. E allora, che faccio? Vi faccio sentire prima una cosa oppure vi dico questi finali un po' così cruenti? Allora, facciamo così. Io vi faccio ascoltare prima una bella parodia di una favola, una delle ultime favole Disney, Frozen, e poi continuiamo a parlare di questo.
Sopra di me non mi fa vedere niente. Ho sbandato con la panda, sono una deficiente. Sono uscita di casa per la spesa con la lista, ma devo passare ancora dall'estetista. Io ho provato ogni magia, ma ho le gambe come mia zia. Così non va, me devo sbrigare a prenotare. D'ora in poi mi raserò con il silk che Bill per un po' taglierò quel che c'ho e da oggi rimorcherò. Specie dopo Natale, ritorno a gennaio che mi sembro un maiale. I panettoni con i pandori, ho la pancia che sembro quasi un pony. Nessun cibo più per me, perché...
E dai, che vi siete fatti, dai, due risate, questa eroina Frozen, che come si chiama, Ersa, e che ha un po' di problemi con la depilazione, quindi niente, me la volevo far sentire perché era molto carina, me l'hanno suggerita, quindi perché non farvela sentire? Non c'era niente di volgare, mi sembrava tutto ok, ci facciamo anche due risate perché insomma dai, va bene anche così. E basta, era una favola Frozen, uscita pochi anni fa al cinema, per cui tutti i genitori anche qui hanno sborsato milioni di euro perché poi tutti i gadget cavoli vari, e niente, ci hanno fatto e si sono divertiti a fare anche queste cose carine, queste musichette. Ce n'era un'altra per diversione in realtà che avrei voluto farvi sentire, però niente, poi sì, ci facevano chiudere tutto, quindi meglio così, meglio questa versione. Andiamo avanti, come vi avevo promesso, iniziamo con questa carrellata di finali un po' così, diciamo, non proprio e vissero felici e contenti. Io inizierei subito dalla Sirenetta, che diciamo che è il finale originale Andersen. E il principe sposa un'altra e la Sirenetta, ahimè, niente, non ce la fa a sostenere tutto questo dolore e quindi decide di farla finita, diciamola così. Mentre il finale originale Undine, non so che cosa sia, il principe la tradisce e la protagonista si vendica uccidendolo. Quindi, insomma, non saprei quale scegliere di finale. Ma andiamo a vedere la storia che poi si ispira all'omonima favola di Hans Christian Andersen, e nella storia originale Ariel non perde la voce ma la lingua, diciamo poi un sacrificio vano perché il principe si innamora di un'altra ragazza spezzando il cuore della Sirenetta. A questo punto il dilemma: se lei uccide il principe e lascerà gocciolare il suo sangue sui suoi piedi, tornerà sirena. L'alternativa, che poi sarà la scelta di Ariel, è quella di suicidarsi gettandosi in mare. Diciamolo a tutti quanti, non si fanno queste cose, perché soprattutto per amore per l'altra persona amata, amato, non si fa, perché si decide di vivere la propria vita in maniera serena, bella, gagliarda, morto un pava se ne fa un altro. Quindi il messaggio positivo da dare a tutti e tutte all'ascolto è: ragazzi, cioè, non prendete esempio dalla Sirenetta, da Ariel, ok? E poi insomma, dopo che lei ha pensato bene di volerla fare finita, si getta in mare e si trasforma in schiuma. Questa diciamo che è anche una storia nota a molti, però quello che la maggior parte delle persone ignora è che lo stesso Andersen in realtà ha preso ispirazione da un racconto chiamato Undine, eccolo, di Frederick de la Motte Fouqué. È un cavaliere sposa uno spirito d'acqua, appunto Undine, che riesce a ottenere un'anima umana. Ma c'è un ma, come sempre: se il marito farà un torto alla moglie, lei dovrà tornare al mare per sempre e lui dovrà schiattare. Il cavaliere si scopre innamorato dell'ex fidanzata, iniziando a trattare male Undine. E anche questa cosa non ci piace. Per le leggi degli spiriti d'acqua, lei dovrà uccidere il marito e lo farà con un bacio mortale. Insomma, ragazzi, queste favole poi alla fine non so proprio favole, non lo so, non è che mi faccia impazzire l'idea. Però io direi adesso di passare un'altra storia, una che conosciamo bene tutti quanti, E passiamo a Cenerentola, che insomma mi riguarda anche un po' più da vicino, se vogliamo. Allora, il finale originale ci dice che Cenerentola fa fuori la matrigna, e fino a qua insomma ci può stare, perché quella era veramente una sfruttatrice, vabbè, insomma era un po' cattivella, dai, però non si fa lo stesso, si risolvono i problemi, si risolvono in un altro modo. Comunque nella storia, nella versione dei fratelli Grimm, le sorelle di Cenerentola, belle ma dal cuore nero, tentano di ingannare il principe. Una sorella si taglia l'alluce in modo da potersi infilare la scarpetta e l'altra si affetta il tallone. Beh, una cosa molto carina. E come punizione per la loro crudeltà, gli uccelli beccano loro gli occhi. Quindi, capito? Non fate mai le cose brutte, perché poi arrivano gli uccellini che bececano. E anche se questa è la versione più popolare della favola, non è la storia che ha ispirato la Disney. Il cartone animato di Cenerentola è basato su un racconto di Charles Perrault, pubblicato nel 1697, molto simile a quello Disney. Tuttavia, entrambe le versioni di Perrault e Grimm contengono elementi della Gatta Cenerentola, pubblicato nel 1634 da Giambattista Basile. Cenerentola confida alla sua governante, apparentemente gentile, la crudeltà della sua matrigna. La donna le consiglia di risolvere il problema come? Uccidendo la matrigna. Cenerentola lo farà rompendole proprio tac il collo. Cioè proprio niente, così, proprio Cenerentola ninja. E dopo il matrimonio del padre con la governante, Cenerentola diventerà la loro serva. Da qui il soprannome di Gatta Cenerentola, che in precedenza in realtà il suo nome era Zezolla, tratto da che cosa, insomma, ricavato da che non so dirlo. Il resto della storia va avanti come la tradizionale favola, e nonostante l'incipit sanguinoso ha un lieto fine a tutto tondo. Ma è bello sapere che Cenerentola, ricordatelo, non è sempre stata così innocente. Allora, bene, adesso passerei un'altra. Andiamo a Biancaneve. E finale originale: Biancaneve è torturata e trasformata in schiava. Pure qui, ragazzi, ma che favole sono queste? Ma che cosa ci volevano trasmettere questi scrittori? Dai, su, questa così, quell'altra, tutte poi sempre donne in mezzo. No, cioè, scusate, qui state uscendo fuori un po' dai ranghi. Comunque, questo è un mio pensiero, e poi magari lo affronteremo in un altro momento. E la storia, vediamola. Nella fiaba dei fratelli Grimm, la regina ordina a un cacciatore di riportare polmoni e fegato, addirittura, mamma mia, di Biancaneve come prova della morte della principessa. Il cacciatore riporta, vabbè, un'altra cosa, di un maiale che la regina se magna, diciamola così, avidamente anche. E la regina cerca di far fuori Biancaneve tre volte addirittura. Prima, vabbè, gli stringe il corsetto, la vuole far proprio soffocare, vabbè. Poi le spazzola i capelli con un pettine avvelenato. Ragazzi, qui sto ridendo perché non sapevo questa cosa, che le fa cadere che la fa cadere in un sonno simile alla morte. I nani rimuoveranno il pettine per farla risvegliare. E infine la regina avvelena una mela che Biancaneve mangia, portandola in uno stato di morte apparente. I nani ripongono il suo, diciamo, la Biancaneve dormiente in una bara di vetro. Un principe la trova e decide di portarla a casa con lui. Sto principe pure c'aveva un po' di problemi, magari lo facciamolo vedere da uno psicologo. E mentre questa, insomma, bara viene spostata, il pezzo di mela cade dalla gola di Biancaneve, permettendole di svegliarsi. Al matrimonio la regina viene costretta a ballare fino a che schiatta pure lei, indossando scarpe di ferro bollenti. Madonna mia, ragazzi, ma che cos'è? Cioè, ma stiamo dando di matto proprio. E le idee prese in prestito da Grimm per la loro storia vengono da un racconto chiamato La Schiavottella, scritto da Giambattista Basile nel 1634. Vabbè, in questa storia su una bambina grava una maledizione, come sempre, che la porterà. Vado vado, andiamo avanti, su, dai, cioè, troppe cose brutte, non ci piacciono. E non basta. Allora, vissero felici e contenti, Biancaneve viene svegliata dal bacio del principe, brutta, ecco, brutta la madrigna, brutta, brutti tutti, non mi piacciono queste storie così. E poi non vogliamo trasmettere messaggi negativi anche al mondo dei giovani, ecco, diciamola tutta. Quindi sapete che facciamo? Ci ascoltiamo un bel brano e poi continuiamo a parlare di questo argomento, dai. Era il dolcissimo Little Dreamer, visto che in un certo senso si parla di sogni e favole, brano delle Birthday Girls tratto dall'omonimo album del 2019. E scusate se prima mi è caduta un po' la corona e ho appoggiato lo scettro, ma certe dinamiche di queste favole non mi hanno fatto proprio impazzire e mi hanno fatto uscire la parte camionista più che la parte Cata Queen che è in me. E però andiamo a vedere adesso più da vicino lo zio Walt, il creatore di questo mondo incantato. Quindi facciamo un passetto indietro all'inizio della puntata e, in cui dicevamo, insomma, queste voci di corridoio che dicono, che affermano che dietro a questo mondo fatto di principesse, cavalieri, silly symphony, parchi giochi, paperi parlanti, topolini sorridenti, c'è ben altro. E infatti dietro a questo mondo perfetto si nascondono dei terrificanti segreti, così dicono, e, ad esempio storie di nazismo, strane morti, rapporti con l'FBI, strani messaggi subliminali che abbiamo un po' visto e che poi riportano alla massoneria, al satanismo, vabbè, questo poi è tutto da verificare. Ma chi era Walt Disney? Lui nasce a Chicago nel 1901 da padre di origini irlandesi e madre di origini tedesche. Disney è stato per anni considerato come il padre dei cartoni animati, una persona dal cuore dolce, sensibile e generoso. Ma nel 1994 Mark Elliott scrisse una biografia non autorizzata, una biografia intitolata Walt Disney, il principe oscuro di Hollywood. Da quelle pagine si scoprì la personalità di un uomo che era l'esatto contrario di quella che tutti noi conoscevamo, quindi diciamo che veniva definito alcolizzato, nevrotico, impotente, depresso e razzista. Caspita, un po' insomma, bella pesante questa cosa. E quindi, allora, che cosa vi andiamo, ecco, a questi messaggi subliminali che abbiamo un po' visto. Infatti nel 99 la Disney annuncia il ritiro del cartone animato Alle avventure dei Bianchi e Berni. E il ritiro della pellicola era per il fatto della donnina, no? Quella con le poppe all'aria. E, che poi alla fine è stato, cioè, si scopre che in realtà il disegnatore aveva messo, insomma, queste le sequenze, questa donnina. E poi passiamo un po' a Mary Poppins. Insomma, ve la immaginate Mary Poppins con la massoneria? E infatti molti non sanno che il caro Walter era iscritto alla massoneria, precisamente all'ordine de Molay, e una loggia massonica nata a fine 800. Il caro Disney si divertiva molto a inserire messaggi massonici nelle sue opere, sia in quelle audiovisive che in quelle cartacee. Uno fra tutti sembra essere il famoso film di successo del 1964, Mary Poppins. La pellicola, secondo alcune persone, è ricca di messaggi massonici molto evidenti, come la famosa frase, scusate, supercalifragilisticexpialidocioso, insomma, avete sentito, ho detta benissimo, frase che apparentemente sembra essere senza senso, ma che in realtà sembrerebbe essere un messaggio per i nuovi iniziati. Infatti il personaggio di Mr. Banks, persona avida, attaccata al denaro e ai beni materiali, la ripete davanti ai suoi datori di lavoro e dopo averla pronunciata si trasforma in un'altra persona, riscoprendo così nuovi valori, quello del padre, del marito e dell'uomo. Altra frase che si sente nel film è il termine vento dall'est, che per molti significa oriente, famosa loggia massonica. Ecco, insomma, dai. Allora, un'altra cosa, Disney e il sessismo, ahimè, questa è una cosa molto triste. E quando nel 1938 una candidata per un posto negli studios ricevette una lettera scritta dal signor Disney, dove le diceva: mi spiace, ma le donne non sono adatte ai lavori creativi. Posso dirlo? Lo dico dopo. Questo piccolo aneddoto fa capire che idea avesse Disney, della donna e come gli riuscisse a trasferire questa sua idea all'interno delle sue pellicole. Infatti le donne della Disney sono sempre rappresentate come bellissime ragazze che vengono relegate a lavori di casa, capito? Ecco, e come cucinare o pulire in attesa di un bellissimo principe azzurro che le porti via. Pure questa cosa, insomma, non è che sia proprio bella, non ci piaci, Walt, dove ovunque tu sia non ci stai piacendo, vabbè. E poi c'è anche la storia di Disney e i legami con il partito, ahimè, nazista. Dagli anni 30 agli anni 40 la Walt Disney Pictures strinse un contratto d'affari con l'industria cinematografica del Terzo Reich. Hitler e Goebbels erano affascinati dai lavori della Disney, in particolare amavano i film di Topolino, il capolavoro del 37 è Biancaneve, meno male che è Biancaneve, va. Molti all'interno del partito trovavano una certa controversia nell'amare i film Disney per il fatto che tali pellicole provenivano dalla nazione della musica jazz e delle persone di colore. E come rispose questo Goebbels alle accuse, insomma, che Walt Disney non era ebreo ma aveva una madre di origine tedesca. I film di Disney erano quasi totalmente apolitici e come argomenti dei film si prediligeva la tradizione fiabesca tedesca. Anni dopo, quando l'America entrò in guerra contro la Germania, i rapporti tra le due aziende si interruppero e Disney, per paura che queste notizie venissero fuori, decise di realizzare pellicole di propaganda antinazista, come ad esempio Der Führer Face. Manco lo so di perché mi fa accaponare la pelle questa cosa, questa storia. Beh, diciamo che ce ne sono di storielle su questo Walt. Un'altra, per esempio, è che dal 1936 al 66 il caro Walter fu anche un informatore dell'FBI, per esempio. Infatti era nota la sua amicizia con il capo dell'organizzazione, il famigerato John Edgar Hoover, altra figura strana e controversa. Disney fu particolarmente attivo negli anni 50, durante l'era del maccartismo e della caccia alle streghe. Egli, denunciò personalmente una decina di colleghi del mondo del cinema, accusandoli di essere dei comunisti e di essere complici in attività sovversive e anti-americane, rovinandogli così la vita e la carriera. Boh, detto ciò, ascoltiamoci un bel brano, la storia sul razzismo e l'antisemitismo, penso di, o ve la dico dopo, adesso me la studio bene, oppure non la diciamo per niente, perché insomma queste cose sullo zio Walt non ci piacciono per niente, e quindi ci ascoltiamo un bel brano, The Romantics, il titolo ve lo dico dopo. I love you. e ci siamo ascoltati il brano dei Romantics, What I Like About You. È molto bello, molto carino questo brano, ci piace tanto. E ahimè, siamo però al termine. Avrei voluto elencarvi un po' di messaggi subliminali, ma purtroppo non abbiamo troppo tempo a disposizione perché la puntata del Cinderella Show di oggi termina qua. Ahimè, avrei voluto parlare molto molto di più. Un giorno lo faremo magari, chissà. E io intanto vi do appuntamento sempre qui su radiosonar.net venerdì prossimo sempre alle 11 e mi raccomando, voi continuate a seguire tutta quanta la programmazione di radiosonar.net e seguiteci su tutti i nostri social Facebook, Twitter e Instagram. Io intanto vi auguro buona giornata e buon weekend e però ci salutiamo con un brano bello carico, Rebel Yell di Billy Idol. Ciao ciao!
Set you free and brought you to me.